Abbiamo iniziato la volta scorsa questo corso.
Ah,
cosa devo fare?
Aspetta che disattivo l'audio a tutti, poi riattivi tu il tuo.
Va bene? Va bene? Ok, allora buonasera a tutti. Siamo al secondo incontro di questo corso, Ma Dio è giusto, in cui abbiamo la pretesa di cercare di rottamare delle false immagini di Dio per arrivare a scoprirne la bellezza, la tenerezza, la misericordia quale ci presenta suo figlio Gesù Cristo. Purtroppo noi siamo incrostati, dicevamo la volta scorsa, da delle idee di Dio che non c'entrano niente con l'Evangelo. Il Dio che abbiamo nella testa e ahimè nel cuore è un Dio dei filosofi, è un Dio delle altre religioni, è un Dio pagano, e questo proprio sul concetto di giustizia. E forse il concetto relativo a Dio su cui discutiamo di più è proprio quello della sua giustizia. Se Dio non fosse giusto, se Dio fosse giusto non dovrebbe capitarmi questa disgrazia, se ci fosse un Dio giusto non dovrebbe tollerare la sofferenza degli innocenti, perché Dio nella sua giustizia permette che tanti tiranni, oppressori, pedofili, guerrafondai continuino indisturbati nelle loro malefatte. Ecco, uno degli scogli più forti per capire chi sia Dio veramente è proprio il tema della giustizia. Perché? Perché dicevamo la volta scorsa, noi quando parliamo di giustizia abbiamo nella testa la definizione di Enneo Domizio Ulpiano, uno dei cinque maggiori giuristi romani del periodo imperiale, il quale tra la fine del secondo secolo e l'inizio del terzo definì la giustizia unicuique sum retribuendi, cioè dare a ciascuno il suo, premiare i buoni e castigare i cattivi. Ora, questa visione ha portato a radicare in noi un concetto di Dio che non c'entra niente col Dio del Vangelo. Perché? Perché nell'Antico e nel Nuovo Testamento tante volte si parla di Dio giusto, della giustizia di Dio, della giustificazione, ma il significato che l'ebreo dà al termine giustizia, tzedakah, è completamente diverso dal significato occidentale. Secondo gli ebrei, il giusto non è colui che punisce i buoni, i cattivi e premia i buoni. Il giusto è colui che vive relazioni armoniose con gli altri del villaggio. Il giusto è colui che è amico di tutti. E allora fare un passaggio tra l'idea, se volete kantiana, che abbiamo di un Dio che è colui che ci dice ciò che è bene e ciò che è male e in base a questo ci dà il guidardone o la punizione, ecco, a un Dio che invece è totalmente altro e totalmente diverso, è un passaggio che sicuramente non è un passaggio indolore. Noi abbiamo l'idea di un Dio giusto, al punto che abbiamo tirato fuori una cretinata, permettetemi il termine, qual è la teologia della soddisfazione che è alla base della nostra concezione di Dio. Ci è stato detto, magari fin da piccoli, che il peccato dell'uomo ha rotto i rapporti con Dio. A nulla sono valsi gli sforzi dell'uomo per riconciliarsi con il Signore. Non sono servite le preghiere, né i sacrifici, né le liturgie. Perché? Perché essendo Dio infinito, l'offesa fatta a Dio era infinita e Dio poteva accettare solo una riparazione infinita. E allora questo Dio placa il suo senso di giustizia solo massacrando in croce suo figlio. Allora è proprio contento, perché l'immolazione in croce di suo figlio soddisfa Dio che finalmente si riconcilia con gli uomini. E questo perché Dio è giusto. L'espiazione avrebbe dunque il compito di saldare il debito dell'uomo, di dare soddisfazione alla giustizia ferita di Dio. Questa prospettiva che già è circolata anche in alcuni testi del Nuovo Testamento, ma che è stata poi portata a esplicitazione da Sant'Anselmo d'Aosta con il suo Cur Deus Homo, ebbe un influsso determinante e nefasto nella dottrina della redenzione. Ne esce l'immagine di un Dio violento, di un Dio sanguinario, di un Dio giudice esoso, che chiede soddisfazione fino all'ultimo centesimo dei debiti che ha con lui. E la croce diventa qualcosa di terribile, perché un padre che si diletta a massacrare il figlio, e solo così trova soddisfazione. E l'Eucaristia diventa una roba terribile, perché l'Eucaristia è il sacrificio che noi facciamo a Dio, ancora una volta del figlio. Questo Dio violento ci accompagna nel nostro subconscio. Giovanni Ferretti, già rettore dell'Università di Macerata, grande teologo e filosofo, e attualmente qui a Torino rettore della Chiesa di San Lorenzo, dice che è difficile valutare quanto il cristianesimo, con questa interpretazione religioso, sacrificale, giuridica della croce, abbia diffuso la convinzione che la vita vada soprattutto sacrificata, che il sacrificio è il motore della storia. E allora dice: il mantenimento della categoria del sacrificio nell'interpretazione teologica della croce e della prassi eucaristica induce ancora a pensare, nel più diffuso sentire moderno, etico, che il cristianesimo predichi essenzialmente il sacrificio, che la sofferenza abbia un valore davanti a Dio, che Dio la richieda come condizione per perdonargli i peccati. Mancinelli afferma: la definizione sacrificale è la responsabile dell'ateismo attuale e di quanto passa per la morte definitiva di Dio. È una concezione sadomasochistica. Gesù che muore non è più colui che dona la sua vita per tutti, Gesù che muore è una vittima voluta da un padre terribile. Arturo Paoli, teologo di Lucca, quindi conterraneo non solo di mia moglie ma del caro fratello Francesco D'Aiuto che ci segue dal Brasile, teologo per tanti anni anche in Brasile, diceva: questa concezione ha una radice irrazionale, non intellettuale. E allora ecco che lo sforzo nostro deve essere di rimuovere questo velo sacrificale che ricopre il cristianesimo, per scoprire il vero volto di Dio. Ma guardate, questo non lo dicono qualche teologo strano, lo dice il Papa Ratzinger nel suo libro famosissimo Introduzione al Cristianesimo, quando dice: per molti cristiani le cose stanno come se la morte di Cristo andasse inserita in un meccanismo costituito dal diritto offeso e riparato. Sarebbe la forma in cui la giustizia di Dio, infinitamente lesa, verrebbe placata da un'infinita espiazione. L'infinita espiazione su cui Dio sembra reggersi si presenta in una luce doppiamente sinistra, diceva il Papa. Si infiltra così nella coscienza proprio l'idea che la fede cristiana immagini un Dio la cui spietata giustizia abbia preteso un sacrificio umano, l'immolazione del suo figlio stesso, per cui si volgono con terrore le spalle ad una giustizia la cui tenebrosa ira rende inattendibile il messaggio dell'amore. Questo lo ha detto il Cardinal Ratzinger, poi Benedetto XVI. E anzi aveva invitato i teologi, ne dibattevamo nel finale la volta scorsa, a cambiare il linguaggio anche liturgico. Questa liturgia che, poiché raccoglie testi antichi scritti chissà da quale pia persona, a volte ancora tutto questo discorso del sacrificio eucaristico, del sacrificio a cui uniamo i nostri sacrifici. Ecco, questo Dio terribile non può essere il Dio padre, anzi il Dio papalino, papi, come è definito nel Nuovo Testamento. il Dio che prova più gioia per un peccatore pentito che per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. E allora avevamo concluso con Enzo Bianchi: occorre decodificare il linguaggio per evitare di passare dalla teologia dell'espiazione, che è un'altra cosa, cioè il figlio prende su di sé i nostri limiti, i nostri peccati, le nostre sofferenze, la nostra umanità, le nostre malattie, le nostre angosce, i nostri terrori, la nostra morte, e li distrugge per noi e non al posto nostro, nella resurrezione. Passare dalla teologia dell'espiazione a quella bestemmia che è la teologia della soddisfazione. Teologia scandalosa, perché invece nel figlio il padre stesso, dice Enzo Bianchi, ha sofferto l'immolazione. Dio tutto, padre, figlio e Spirito Santo, si è immolato attraverso il figlio. Ecco, questo era in sintesi il discorso che abbiamo fatto nella prima giornata. Oggi andremo un po' avanti, perché se si legge la Bibbia si nota che sia Dio nell'Antico Testamento che suo figlio Gesù Cristo nel Nuovo Testamento non si comportano secondo i nostri canoni di giustizia. Dio non è politicamente corretto, Ho dato questo titolo perché oggi va tanto di moda il politically correct, no? Cioè la correctness, si dice, ha sostituito i 10 comandamenti, no? Abbiamo trovato un accomodamento con il mondo, abbiamo trovato dei nuovi vicini. Ma Dio non è politicamente corretto. Il nostro Dio non solo non è giusto secondo i criteri umani della giustizia, ma ha comportamenti anomali, anomos, cioè senza norma, fuori della legge rispetto ai nostri canoni abituali. Ecco perché il mio libro lo avevo intitolato L'ingiustizia di Dio e altre anomalie del suo amore. Anomalie del suo amore. Guardate che è così. Cominciamo ad aprire insieme la Bibbia e a fare un rapido excursus. Fin dall'inizio della Bibbia abbiamo la contrapposizione tra Abele il giusto, come lo chiama Gesù nel Vangelo di Matteo, e un malvagio, Caino, che il Libro della Sapienza definisce un ingiusto che si era allontanato dalla sapienza. Tutti voi conoscete la storia del terribile fratricidio tra Caino e Abele, e ci si aspetterebbe una punizione divina terribile, l'uccisione dell'empio, perché Dio stesso dice a Caino: il sangue delle vittime grida al mio cospetto, non resterà impunito. E allora tutti ci aspetteremmo, secondo la legge del taglione d'allora, almeno l'uccisione di Caino. Pagherai vita per vita, dicevo Esodo 21, e almeno, se non gli danno la pena di morte, almeno che gli dessero l'ergastolo. Niente di tutto questo. La maledizione che Dio rivolge a Caino è un semplice esilio. Caino se ne andrà ramingo e fuggiasco, lontano dal Signore, dalla comunione con Lui. E avrà un rapporto più tribolato, si dice, con il creato, che triboli e cardi produrrà per lui nel suo lavoro. Dio non solo non dà a Caino una punizione, gli dà una pena in fondo mite, ma fa ancora di più. Protegge il criminale con delle particolari disposizioni. Vi ricordate? Caino è conscio di meritare la morte e dice: chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere, Genesi 4. Ma il Signore gli disse: però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. E il Signore impose a Caino un segno perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato. Vedete, Poco prima Dio si è presentato come vindice del sangue dell'innocente Abele ucciso, contro Caino suo uccisore. Come vindice del sangue avrebbe dovuto chiedere la vita di Caino, ma invece con una bontà che ci sconcerta risparmia la vita di Caino. E anzi, si pone come vindice del sangue di Caino. Dio minaccia terribili ritorsioni a chi farà del male a Caino. Subirà la vendetta 7 volte. E anzi, gli pone un ot, parola biblica che significa segno, è anche la stessa parola che troviamo, che noi traduciamo le piaghe d'Egitto, piaga, segno, ma nell'Esodo sono i segni di Dio. Ecco, lui ha un ot, perché nessuno lo uccida per sbaglio. Che cos'è questo ot? Come quando Adamo ed Eva avevano peccato, troviamo subito una manifestazione tenerissima di Dio, no? Di fronte a questi due che scoprirono di essere nudi perché perdono l'innocenza primordiale, ecco che Dio si mette a fare il sarto e cuce per loro i vestiti con le pelli di animali. Così mette sulla fronte di Caino questo segno, che secondo il Targum, cioè la Sapienza di Israele, è una lettera del nome grande e glorioso, che è il nome santo di Dio impresso sulla carne del peccatore, pensate, no? Probabilmente storicamente era un segno tribale della tribù dei Keniti, a cui Caino darà origine, o un particolare tatuaggio, o un'acconciatura tipica, o qualche veste speciale. Fatto sta che Caino se ne va via libero, si sposa, ha un figlio. Era condannato al nomadismo, ma se ne frega, fonda subito la prima città, diventa progenitore di tutti gli allevatori, i musicisti, i fabbroferrai e forse anche delle donne dai facili costumi, perché ha una figlia che si chiama Naama, che significa la bella, l'affascinante, la seduttrice. Ecco, mica male come sorte per un fratricida. Il grande Forad dice: Caino viene incomprensibilmente custodito e assistito dalla protezione divina. Anche questa vita è proprietà di Dio e non viene da lui abbandonata. E non è che Caino e compagni diano segni di pentimento, di conversione, anzi, come già vi ho detto, Dio aveva condannato Caino al nomadismo. Caino inizia subito la vita sedentaria e l'urbanesimo. Dio promette di difendere Caino 7 volte, Lamech, il discendente di Caino, giura che si difenderà da sé 70 volte 7, avocando a sé quella vendetta che Dio aveva riservato solo a se stesso. E anzi, non più 7 volte tanto, ma 70 volte tanto. Dio protegge l'omicida. Lamech invece dice: ucciderò un uomo per un mio graffio e un ragazzo per un mio livido. Dio aveva comandato la monogamia. Lamech introduce per primo la poligamia e la sua figlia Naama, v'ho detto, probabilmente introduce la prostituzione. Dio aveva giurato che il suolo non avrebbe più dato prodotti a Caino, ma Tubal Cain, uno dei figli di Lamech, diventa il primo garimpeiro, per dirla alla brasiliana, estrattore di metalli. Siamo di fronte a un paradosso giudiziario. Dio non punisce il peccatore come meriterebbe. Dio non pretende dal peccatore neanche il pentimento, ma addirittura lo protegge, lo accoglie sotto il suo manto, perché a lui appartengono tutte le vite, anche quelle dei criminali. Quindi nessuno tocchi Caino. Altro aspetto: da un Dio giusto ci si aspetterebbe che fosse imparziale, che trattasse tutti alla stessa maniera, che desse a tutti le stesse chance e le stesse occasioni. Ma il Dio della Bibbia non è certamente il Dio delle pari opportunità. Non c'è governo di destra o di sinistra che non abbia il ministero delle pari opportunità. Ma Dio non funziona mica così. È un Dio che sceglie, è un Dio che fa delle preferenze, è un Dio che discrimina gli uni dagli altri, è un Dio che insindacabilmente si rivolge agli uni in maniera diversa che agli altri. Dio dovrebbe procedere con una distribuzione a pioggia di doni, perché tutti abbiano lo stesso cammino, lo stesso amore, la stessa presenza, lo stesso contatto. E invece non è così. Facciamo alcuni esempi. Vi siete mai chiesti perché Dio non si è rivelato a tutti i popoli della terra, ma ha scelto di farlo a Israele? A Israele. La scrittura ci racconta che Dio chiama Abramo perché da lui nasca un popolo che abbia una relazione speciale con lui, che gli si sia rapportato in modo unico. Il Signore disse ad Abram: vattene dal tuo paese, farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grazie al tuo nome e diventerai una benedizione. Ecco, questo popolo è messo da parte, è il popolo eletto, messo da parte rispetto agli altri popoli della terra. In ebraico la santità, la kedoshà, significa proprio la separazione, parola che deriva da una radice semitica che vuol dire tagliare, secare, separare. Sarete santi, dice Levitico 20, perché io il Signore sono santo e vi ho separati dagli altri popoli, perché siate miei. E Dio non sceglie Israele perché Israele è più bravo degli altri, è più devoto, è più pio, è più grande, è più religioso, ma solo per una libera scelta d'amore. Deuteronomio 6: tu infatti sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio, il Signore ti ha scelto per essere il suo popolo privilegiato fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti non perché siete più numerosi degli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama. Punto. E così Israele diventa la sua segullà, cioè la sua proprietà privata, personale, il popolo di Dio in senso stretto. Diventa una goi, nazione santa, perché ha una relazione speciale con Dio che è il santo. E con il popolo di Israele Dio stipula una berit, cioè noi lo traduciamo alleanza, no? Ma in realtà è un patto, la parola berit significa patto tra due persone, addirittura per antonomasia è la promessa nuziale, patto fra due persone. Ma questo patto che Dio fa con Israele è assolutamente unilaterale. Tant'è vero che nel Nuovo Testamento la parola berit, che noi traduciamo alleanza, è reso con diateche, che significa testamento. Testamento è una disposizione unilaterale, irrevocabile. Quando uno muore fa testamento, decide lui, punto. Non usa il termine synteche, che è quello invece del patto bilaterale. Certo, Dio vuole che Israele abbia una relazione affettiva profonda con lui, no? Con il segno della circoncisione, con l'offerta dei primogeniti, eccetera. Ma se vi ricordate, in Genesi 15, solo Dio taglia la berit. Cioè, vi ricordate, chiede ad Abramo di dividere a metà tutti gli animali sacrificati, e poi solo lui ci passa in mezzo, segno di un impegno formale solo da parte sua. Non chiede ad Abramo di tagliare la berit, è solo lui che taglia la berit. E a questo patto d'amore, a questa alleanza, Dio resta sempre fedele nonostante tutti i tradimenti dell'amato, nonostante tutti i peccati dell'amato, nonostante tutte le prostituzioni dell'amato. Tutta la storia di Israele racconta le infedeltà del popolo, a cui si contrappone sempre l'esed di Dio, la sua bontà, la sua misericordia, la sua emunà, la fedeltà costante. Un altro ambito in cui Dio fa preferenze chiare di persone è quella fissazione che ha Dio, che noi chiamiamo normalmente teologia del figlio minore. Voi sapete che presso gli antichi era il primogenito che ereditava tutto, il potere, la benedizione, il ruolo di capo clan, e invece il nostro Dio va sempre a pigliare il minore, anche quando il minore magari è un disgraziato rispetto al maggiore. L'abbiamo già visto qui, Dio gradisce i sacrifici del figlio minore di Adamo ed Eva, Abele, mentre non si capisce bene perché, con gli amici del corso del giovedì con cui facciamo la Genesi, ci abbiamo dedicato una lezione intera, non si capisce perché disdegni quelli del primogenito Caino. I teologi, i padri nella Chiesa hanno detto per fattori prima dell'offerta, perché Caino aveva un cuore malvagio e Abele un cuore buono. Ma chi te lo dice? No? Altri nel momento dell'offerta, perché Caino offre dei sacrifici animali, ma invece Abele offre le primizie dei raccolti, e allora Dio ama di più questa cosa qui. Altri dicono dopo, perché Caino si arrabbia con Dio che non è uguale con tutti e non accetta un Dio pluralistico che fa quello che vuole, no? E non rispetta il nostro senso di giustizia. Fatto sta che viene scelto il figlio minore. Andando avanti nella Bibbia abbiamo tutta la storia dell'inganno di Giacobbe, perpetrato con la complicità della madre Rebecca, no? E Giacobbe, il truffatore, no? Diventa il primogenito a scapito del fratello maggiore Esaù. Poi ci sarà la tradizione sacerdotale che, per carità, non può vedere nel patriarca un disgraziato truffatore e si inventa la storia del piatto di lenticchie. Ma se voi leggete tutta quanta la storia di Giacobbe ha fregato, con l'aiuto della mamma Rebecca, che va a sapere perché predileggeva il minore, ha fregato le legittime aspirazioni giuridico-sociali del fratello maggiore Esaù. E tra i figli di Giacobbe, che poi prende il nome di Israele, è da Giuda che nascerà il Messia, non è dal primogenito Ruben. E Giacobbe benedice con la mano destra il secondogenito di Giuseppe, Efraim, e non il primogenito Manasse. Potremmo andare avanti con tanti episodi, Peres, Zerach, ma forse a qualcuno dicono niente, allora non voglio confondere. Pensate Davide, l'ultimo di 8 fratelli, è lui l'ultimo di 8 fratelli che diventa re. Maria Santissima, che conosceva così le scritture e che sapeva chi era Dio, no? Canta nel Magnificat questa teologia: il Signore ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ma nella Bibbia Dio fa un sacco di altre scelte anomale, fuori del buon senso, fuori della norma, no? Scelte che non rispettano le regole. quando deve mandare al faraone un oratore che perori la causa del popolo schiavo oppresso, no? Chi manda? Mosè, che Esodo 4 definisce un uomo impacciacciato nella lingua e nella bocca, poveretto, era pure balbuziente, eh? Ma Dio sceglie Mosè. Come profeti si sceglie un uomo dalle labbra impure come Isaia, o un raccoglitore di sicomori come Amos. Ed è Ruth, c'è un libro intero della Bibbia per dirci che Ruth, la pagana, la moabita, quei moabiti su cui c'era la maledizione di Dio secondo Israele, no? Non entreranno mai nel popolo di Israele, e invece diventa la nonna di Gesù, diventa antenata di Gesù. È la prostituta Rahab che permette la presa di Gerico. Le donne nel diritto ebraico non valevano niente da un punto di vista testimoniale, e guarda caso Gesù risorto chi appare? Appare alle donne, appare alle donne. Paolo, accanito persecutore dei cristiani, fin dall'età di 18 anni, rabbino feroce, viene buttato giù da cavallo per diventare il più grande fra gli apostoli, lui che non era uno dei dodici. Ma Dio ha altre fissazioni. Ieri, quando abbiamo fatto la giornata di preghiera ecumenica, qualcuno di voi vedo che c'era qui a Torino, il pastore Spanu Battista Alessandro ha parlato ha fatto l'esegesi di Efesini 2, e al sottoscritto per la parte cattolica è toccato di fare l'esegesi su Matteo 25. Sono le due letture che il Comitato Internazionale per la Settimana Ecumenica di Preghiera per l'Unità dei Cristiani ha scelto per quest'anno. E io ho dovuto dire questa cosa qui, che nella Bibbia Dio ha una fissazione. Piemontese si direbbe ambalin, un pallino, la predilezione per i poveri. La predilezione per i poveri. Fin dalle sue origini Dio ha avuto, Israele sa che Dio ha questa fissazione. Quando Dio, Esodo 2, ascolta il lamento di Israele, osserva la miseria del suo popolo e ode il suo grido, conosce le sue sofferenze e scende per liberarlo. E nella Bibbia c'è proprio questa teologia del grido del povero, cioè la Seacà. Tutte le volte che il popolo grida, Dio interviene a liberarlo. E lo scrittore biblico cerca di arrampicarsi un po' sui vetri, per cercare di spiegare questa predilezione di Dio per i poveri. Si dice, ecco, tocca a un buon sovrano proteggere i poveri, lo facessero i nostri politici, i nostri sovrani, e quindi Dio deve proteggere i poveri. Oppure tocca al parente più prossimo, il cosiddetto Goalo Akkaro, essere il vendicatore del sangue del povero ed impedire l'alienazione dei suoi beni. Quando questo va in fallimento e i creditori vorrebbero impossessarsi di quello che ha. E Dio è il parente più prossimo di tutti, perché è il nostro padre, e quindi è lui chi si dà da fare per i poveri. Ma vedete, è un diritto parziale, è un diritto schierato, è un Dio che a priori si mette dalla parte dei poveri. E ieri, finita la mia predicazione e finita la preghiera ecumenica, sono stato, non dico assalito, ma circondato da un capannello di gente a cui non era andato giù il fatto che io dicevo che ulteriore assurdità giuridica è che Dio ama i poveri come tali, indipendentemente dalle loro qualità etiche. Non li ama perché sono più buoni degli altri. Li ama anche se sono dei ladri, degli assassini, dei delinquenti. Guardate il Nuovo Testamento. quando Gesù dice beati voi poveri perché vostro è il regno dei cieli. Mica dice se siete buoni, se vi convertite, se venite a messa, se qui, se là. Beati voi poveri, punto. E anzi, subito dopo, guai a voi ricchi perché avete già avuto la vostra consolazione. Non dice mica ai ricchi cattivi, oppressori, che non condividono i beni, eccetera. È una proclamazione assoluta, indipendente dai requisiti morali delle persone. Quindi vedete, il concetto di retribuzione per meriti personali non esiste. Gesù considera i poveri come destinatari del regno per il solo fatto che sono poveri, punto. Gesù considera i ricchi come esclusi dal regno per il solo fatto di essere ricchi, punto. E ci cuce sopra anche una parabola, la famosa parabola del ricco e del povero Lazzaro, in cui il ricco va all'inferno solo per l'abbondanza dei suoi beni e Lazzaro, povero in terra, va nel seno di Abramo solo perché era povero. Anzi, quando io leggo bene questa parabola, questo ricco mi sembra addirittura una persona pia, perché poveretto, primo permette che il povero si sfami degli amanzi della sua mensa, cosa che già non sempre capita alle nostre mense, ricordiamolo. Secondo, perché nei tormenti infernali la sua prima preoccupazione non è ma io potrò mai uscirne, ma è la salvezza dei suoi fratelli. Vi ricordate, no? Oh Abramo, manda qualcuno ad avvisare i miei fratelli in che cavolo di condizione sono finito. E guardate che questo ha scandalizzato a tal punto San Girolamo. Voi sapete che San Girolamo è stato il più grande biblista che mai sia esistito. È colui che per primo ha tradotto la Bibbia dall'ebraico in latino. Lui che era un cultore fedele, scrupoloso della scrittura, si è permesso di correggere il testo originale ebraico. Quando ha tradotto, originale greco, scusatemi, quando ha tradotto questa parabola dal greco al latino, ha aggiunto un versetto, et nemo illi dabat, cioè c'era un ricco e c'era un povero, ma questo povero nessuno gli dava niente, cosa che nel testo greco non c'è, anzi, viene presentato ai piedi della tavola del padrone e quindi probabilmente almeno gli avanzi glieli passava. Vedete, addirittura il grande Girolamo è stato sconcertato da un Dio così ingiusto, perché poi non sappiamo se Lazzaro era un bravo uomo, magari chissà cosa aveva combinato, magari rubava, magari contraddiceva tutti i comandamenti possibili e immaginabili, era adultero, era bugiardo, dava falsa testimonianza, come spesso vediamo a volte nei poveri, perché non tutti i poveri sono santi. Chi vive in mezzo ai poveri sa com'è difficile farsi amici i poveri, come dice Gesù, perché a volte sono degli amici scomodi, sono degli amici non riconoscenti, sono degli amici che anche proprio per povertà mentale e culturale ti fanno delle fregature, delle disillusioni. Invece il testo è durissimo. Abramo rispose al ricco: figlio, ricordati che tu hai ricevuto i beni durante questa vita e Lazzaro parimenti i suoi mali. Ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. E Gesù specifica perché il Padre fa così. Ti benedico, Padre, Matteo 11, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così è piaciuto. Letteralmente è eudokia egeneto, cioè desiderio è stato a te, era tuo desiderio. cioè il privilegio della beatitudine dei poveri, degli ultimi, non è dovuto ai loro meriti, ma è un desiderio di Dio. Ma è Dio che ha voluto così. È una precisa scelta di Dio. È una sua insindacabile decisione, dovuta alla sua eudochia, al suo desiderio. Così è piaciuto al Padre. Jacques Dupont, uno dei più grandi biblisti che abbiamo mai avuto, scriveva: il presupposto delle beatitudini di Gesù non è che i poveri siano migliori e più meritevoli degli altri. Rinaldo Fabris diceva molto bene: se i poveri sono i destinatari della buona novella, non è perché essi rispondono a certe condizioni, ma semplicemente perché Dio è Dio. Ed è anche scandaloso proprio il finale della famosa parabola di Matteo 25, quella del cosiddetto, poi ne parleremo, giudizio finale, no? Perché non ci sarà chiesto alla fine della nostra vita se avremo pregato, se saremo andati a messa alla domenica, se avremo seguito i corsi di Carlo Miglietto o di qualche altro, se saremo andati al catechismo, ma se avremo dato da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, se avremo ospitato gli stranieri, vestito gli nudi, curato i malati, visitato i carcerati. Ecco, questa sarà la domanda d'esame. E la grande sorpresa sarà che un mucchio di persone che non avranno mai messo piede in chiesa, che non avranno mai parlato di Dio, che non avranno mai pregato, mai letto la Bibbia, ma che avranno amato concretamente i poveri, gli affamati, gli assetati, gli ignudi, gli immigrati, eccetera, questi qui entreranno nel regno dei cieli ed entreranno con stupore, perché diranno: ma Signore, ma quando mai abbiamo saputo che tu c'eri? Quando mai ti abbiamo visto affamato, ti abbiamo dato da mangiare, assetato e vestito da bere, immigrato e ti abbiamo accolto? Quando mai? E il Signore dice: non importa, l'avete fatto, entrate benedetti dal Padre mio. Altro tema delle anomalie di Dio. Guardate, io spero che mi capiate, faremo un cammino, quindi si spiegherà anche volta per volta, ma sto cercando di farvi vedere come il nostro Dio è altro, ed è altro per non finire mai di stupirci, per non finire mai di intenerirci, ma è altro da come lo pensiamo noi. Vi siete mai chiesti perché noi siamo cristiani e in Brasile esistono ancora 187 tribù incontattate, che sono i PIV, popoli in isolamento volontario? Sono delle tribù che non hanno mai visto un bianco e che non ne hanno magari neanche sentito parlare. Ho detto Brasile perché abbiamo qui fratello Francesco d'aiuto, perché io conosco un po' di più la realtà brasiliana, ma pensate quanti popoli del mondo non hanno mai sentito parlare di Gesù Cristo. E guardate che per secoli è andato avanti lo slogan di Cipriano, che diceva: extra ecclesia nulla salus, fuori della Chiesa non c'è salvezza. L'altra sera mi è capitato di vedere casualmente insieme a mia moglie un film che la professoressa Naila Clerici, che lavora spesso per noi, un'antropologa di Genova in pensione, che si occupa però soprattutto dei popoli del Nord America, no? Dei popoli indigeni del Nord America, Mantello Nero, no? Guardatelo se vi capita, è un film incredibile, di questi missionari che fanno dei sacrifici immensi, immensi, fino ad accettare torture e il martirio, danno la vita perché sono angosciati dal fatto che se non li battezzano tutti, questi irochesi, questi uroni, il film si svolge, Manto Nero, si svolge nel Canada, e questi andranno tutti all'inferno. Guardate che con la scoperta delle Americhe, la teologia di Cipriano, extra ecclesia nulla salus, è andata in crisi, Perché molti hanno cominciato a dire: ma che colpa ne hanno quelli che non conoscono il Signore per andare tutti all'inferno? Eppure Gesù aveva detto: chi sarà battezzato sarà salvo, chi non sarà battezzato sarà condannato. E si era presa la frase così, tout court, senza cercare di capirla e di leggerla nel suo contesto. In altre parole, detto fuori dai denti, ragazzi e ragazze, fratelli e sorelle, c'è una predestinazione. Quando noi studiavamo la riforma protestante, dicevano che c'è la predestinazione. Oddio, meno male che noi diciamo di no, anche noi abbiamo sempre accettato una predestinazione, cioè che ci sono alcuni che hanno la fede cristiana perché gli è stata annunciata, e ci sono altri, ahimè la maggioranza del mondo, che non hanno la fede cristiana perché non gli è mai stata annunciata, o perché gli è stata annunciata male, o testimoniata peggio. Allora capite, no? Che cosa vuol dire la parola chiesa. Chiesa, in greco ecclesia, deriva dal verbo ekkalein, chiamare da. È l'insieme dei chiamati, quindi indica una scelta precisa. Se l'insieme dei chiamati, vuol dire che ci sono altri che non sono chiamati. Il grande Henri de Lubac diceva: la Chiesa, prima di essere una congregazione, è una convocazione, cioè un insieme di persone che sono stati chiamati. Allora, c'è o no questa predestinazione? Bisogna fare una grande distinzione. I protestanti l'avevano intesa come predestinazione alla salvezza. No! La predestinazione alla salvezza non esiste. Non esiste, perché se la fede è riservata ad alcuni, tant'è vero che Paolo, scrivendo a Tito, dice: non di tutti è la fede, non di tutti è la fede. D'altra parte, Paolo, quando scrive a Timoteo, dice: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi, che tutti gli uomini arrivino alla conoscenza della verità. Gesù, quando muore, dà il suo sangue polloi per le moltitudini in remissione dei peccati. Cioè, per arrivare alla salvezza basta vivere onestamente secondo coscienza, come ci insegna Paolo nel secondo capitolo della lettera ai Romani. Basta vivere onestamente secondo coscienza, anche se non si conosce l'Evangelo. Paolo dice: quando i pagani che non hanno la legge per natura agiscono secondo la legge, essi, pur non avendo la legge, sono legge a se stessi e dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori, come è dimostrato dalla testimonianza della loro coscienza. Ed è da sempre che la Chiesa afferma che chi agisce secondo coscienza si salva sempre tramite Gesù Cristo, che è l'unica redenzione per tutti. Ma si salva anche se non lo conosce, si unisce a lui in maniera misteriosa, quello che i nostri vecchi teologi chiamavano un battesimo implicito, cioè, ecco, se conoscessero Cristo si farebbero battezzare, un battesimo di desiderio. Se conoscessero l'Evangelo vi aderirebbero. Quindi dobbiamo essere molto chiari: non esiste una predestinazione alla salvezza che è disponibile a tutti, mentre esiste una predestinazione alla fede. Per cui io, tu che mi senti, noi che frequentiamo gruppi cattolici, che andiamo a messa la domenica, che siamo stati battezzati, siamo stati scelti da Dio per secondo il beneplacito della sua volontà. Allora capite che quando, l'ho detto tante volte, chiedo scusa se mi ripeto, io tutti gli anni ho un momento liturgico in cui mi incavolo, che è il momento della prima domenica dopo l'Epifania, il battesimo di Gesù, perché 8 volte su 10 diciamo 7, va, siamo più buoni, quando vado a sentire il prete che predica ci dice: oggi allora meditiamo sul nostro battesimo che ci fa figli di Dio. Ah, perché gli Yanomami che sono là nella foresta non sono figli di Dio? Di chi sono figli? Quelli che non hanno mai sentito predicare l'Evangelo non sono figli di Dio? Ma siamo impazziti? Allora vedete, il battesimo è il segno sacramentale che siamo figli di Dio. Allora il battesimo non è tanto per la salvezza, quasi che coloro che non hanno ricevuto il battesimo non si salvino, perché abbiamo visto Romani 2, si salvano se seguono la loro coscienza. Il battesimo, come diceva sempre il grande padre Silvano Sabatini, di cui sono onorato di avere il fratello qui tra gli uditori, il fratello Giovanni, il battesimo è soprattutto per la missione. Siamo stati chiamati, dice Paolo, per chiamare. Siamo stati evangelizzati per evangelizzare. Siamo stati salvati per salvare. E voi direte: ma perché hanno chiamato me e non hanno chiamato Ekuterin o David Kopenawi in mezzo alla foresta dell'Amazzonia? Ma resta un mistero perché Dio abbia scelto Israele? Resta un mistero perché abbia scelto Carlo Miglietta e non David Kopenawi? E Paolo ci dice: quando sarai in paradiso vallo a chiedere a Dio, perché Dio è altro. Bellissimo, eh? Paolo è una testa grossa così, è meraviglioso. Romani 9: o uomo, tu chi sei per disputare con Dio? Oserà forse dire il vaso plasmato a colui che lo plasmò: perché mi hai fatto così? Forse il vasaio non è il padrone dell'argilla per fare con la medesima pasta un vaso per uso nobile e uno per uso volgare? Cioè, il vasaio può fare un magnifico vaso da fiori o può fare un vaso da notte? E noi chiederemo a Dio: perché hai voluto farmi un vaso da fiori, io che sono stato poi una schifezza umana, e invece hai fatto vasi da notte altri che invece erano meravigliosi? Ce lo dirà Dio dall'altra parte. Quando saremo con Dio nel suo regno, potremo chiedergli perché ha scelto Israele tra tutti i popoli, perché ha scelto la Chiesa, una Chiesa che, vedete, lo sapete, non è certamente tutta esempio di santità, di meraviglia, di purezza di vita. Vedete quanti scandali ci sono anche cose meravigliose, e tra le cose meravigliose abbiamo qui fratello Francesco D'Aiuto, che vive con i raccoglitori di rifiuti laggiù a Marcos Mura, a Santa Rita, nel Paraiba. Ecco, però è una chiesa imperfetta, eppure Dio ha scelto noi a far parte di questa chiesa. E guardate, potremmo andare avanti tantissimo, eh? Ieri c'era il Vangelo della chiamata dei primi quattro apostoli. Ma vi siete mai chiesti come mai Gesù, che doveva portare la predicazione che era il sunto definitivo di tutte le scritture, fra qualche domenica il Vangelo ci dirà: sono venuto a compiere, non ad abrogare l'Antico Testamento, ma a portarlo a compimento. Ecco, non si è preso 12 teologi affermati, ne aveva tra i farisei, ne aveva da tutte le parti. Era il tempo del grande Gamaliele, era il tempo di Rabbi Akiba, era il tempo di grandi rabbi. Ecco, Gesù non ha preso sta gente qui, ha preso due pescatori come Pietro e Andrea, che magari non sapevano neanche parlare bene, sicuramente sputavano malamente il greco, avevano qualche rapporto d'affari con i pagani perché erano in Galilea, ma sicuramente non erano dei teologi. Poi va a prendere uno dell'agenzia delle entrate, Matteo, che riscuoteva le tasse per i romani. E poi mi ha sempre colpito che un terzo dei suoi teologi d'appoggio fanno parte di gruppi terroristici. Ma avete mai pensato? Allora, ci sono 4 persone, 4 su 12 fa un terzo: Giacomo e Giovanni, detti Boanerges, figli del tumulto, figli della rivoluzione, un nome che un programma. Simone, detto lo zelota, sapete che gli zeloti erano i combattenti armati contro i peccatori, gli usurpatori romani. Giuda l'Iscariota, cioè l'uomo che porta l'Iscarion, il sicario, l'uomo del pugnale che uccide a pagamento, no? E potremmo andare avanti. Anche tra i dodici Gesù aveva i suoi prediletti, Pietro, Giacomo e Giovanni. Vi siete mai chiesti perché quando Gesù vive qualche momento particolarmente intenso ne prende tre e ne lascia nove? Quando va a guarire la figlia del capo della sinagoga? Quando si trasfigura sul monte? Quando comincia l'agonia nell'orto del Getsemani? Ma tra questi tre c'è il privilegiato dei privilegiati, Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Quindi uno che aveva con Gesù un'intimità particolare, che superava quella con tutti gli altri apostoli, che tutti ricorderanno, come dice Giovanni 21, quello che nella cena si era chinato sul petto di Gesù, epitostetus autu. Ecco perché nella Chiesa antica aveva il titolo onorifico di epistetios, cioè colui che posa il capo sul petto, da cui la parola anche italiana stetoscopio di noi medici, no? Che lo posiamo sul petto. Ecco, Giovanni lo stetoscopio. Quindi vedete, il nostro Dio è un Dio che sceglie. Ma guardate che è proprio dell'amore privilegiare, eh? Come ogni uomo si innamora di una particolare donna ed ogni donna di un preciso uomo, senza per questo fare torto a tutte le altre donne e senza tutti gli altri e a tutti gli altri uomini. Ma questo fa parte del fatto che Dio è altro, è insindacabile, è un amore, è l'amore immenso. E noi dobbiamo accettare questa alterità di Dio. Un altro atteggiamento di Dio indubbiamente stupefacente, e vado a concludere, è quello che troviamo nel famoso brano di Sodoma e Gomorra. Queste due città che Dio vuole punire, dice Esodo 18, perché il loro grido è troppo grande e il loro peccato è troppo grave. Papa Francesco definisce questo capitolo 18 dell'Esodo una cosa che fa un po' ridere, perché Abramo parla al Signore, dice il Papa, in maniera speciale, tanto che non si capisce se si è davanti a un uomo che prega o davanti a un commercio fenicio, cioè lui che tira sul prezzo, no? Va, insiste, no? Ma invece Abramo pone a Dio la questione fondamentale. Sapete tutti la storia di Abramo, no? Che va da Dio e gli dice: tu giustamente vuoi distruggere Sodoma e Gomorra, ma se ci sono 50 giusti la salverai, ma certo la salverò, 40, 30, 20, 10, no? Arriva fino a 10. E Dio dice: va bene. Ma la domanda di fondo che Abramo fa, inchiodata nella testa perché è il cuore del nostro corso biblico, Esodo 18, 25: forse che il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia? Forse che il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia? Abramo ha capito che la giustizia di Dio è diversa dal nostro concetto di giustizia. Perché si dovrebbero perdonare due popolazioni peccatrici solo perché tra esse c'è una decina di brave persone? Lo vediamo adesso, quando si bombardano a vicenda i nemici, non van troppo per il sottile, se poi ci scappa qualche vittima innocente, civile, o addirittura qualcuno è colpito dal fuoco amico. Ma qui l'osservazione di Abramo ha qualche cosa di rivoluzionario. Finora tutti ammettevano la punizione collettiva, la corresponsabilità di tutti, no? Ma per Abramo non si tratta di fare uscire i 10 innocenti dalla città. Abramo lotta per un'interpretazione nuova del concetto di giustizia di Dio. Ritorno a un intervento di Papa Ratzinger, di Papa Benedetto XVI, che ha approfondito molto questi temi. La richiesta di Abramo, diceva Papa Ratzinger, è ancora più seria e più profonda perché non si limita a domandare la salvezza per gli innocenti. Abramo chiede il perdono per tutta la città e lo fa appellandosi alla giustizia di Dio. Così facendo, Abramo mette in gioco una nuova idea di giustizia, non quella che si limita a punire i colpevoli, come fanno gli uomini, ma una giustizia diversa, quella divina, che cerca il bene e lo crea attraverso il perdono che trasforma il peccatore, che lo converte e lo salva. Abramo non invoca una giustizia meramente retributiva, salva solo quei 10 e degli altri fai quello che vuoi, ma un intervento di salvezza che perdoni anche gli empi. Il paradosso del concetto di giustizia di Abramo è che non si possono trattare gli innocenti come i colpevoli, questo sarebbe ingiusto, ma che bisogna trattare i colpevoli come gli innocenti. Ma che bisogna trattare i colpevoli come gli innocenti, mettendo in campo quindi una giustizia superiore, offrendo loro una possibilità di salvezza. Vedete, Abramo quindi è un grande teologo. Abramo pone il problema teologico nuovo per Israele se Dio abbia un altro tipo di giustizia, cioè se non sia ingiusto rispetto alla prassi giuridica corrente. E Dio è ingiusto rispetto alla prassi giuridica corrente. Lo aveva già detto. C'è un'immensa sproporzione tra la punizione delle colpe e il premio dei meriti. Esodo 20. Io sono il Signore tuo Dio che punisce le colpe dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a 1000 generazioni per quelli che mi amano. O Esodo 34, il Signore tuo Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per 1000 generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, e che castiga la colpa dei figli nei padri, solo fino alla terza e quarta generazione. Guardate, sono versetti che vanno presi nella mentalità semitica, cioè tra amore e punizione c'è una sproporzione di 1000 a 3, e se poi pensiamo che 1000 nell'ebraismo è un numero simbolico per indicare l'infinito, davvero questi brani sono un inno biblico all'amore di Dio che sorpassa ogni concetto umano di giustizia, perché la piccola punizione si annulla nell'infinito della misericordia di Dio. Abramo sa che la giustizia di Dio è più grande di qualunque castigo. Apro una piccola parentesi per voi che siete dei cultori della lettera della scrittura: perché si ferma a 10? Anche lì i padri i biblisti hanno pensato tanto, ma due sono le risposte che sono state date: perché dal diluvio si sono salvati solo Noè e la sua famiglia, cioè 8 persone, che non furono sufficienti a salvare tutti gli altri. Al tempo di Gesù si dirà un'altra risposta, cioè la tradizione ebraica vede nel numero di 10 maschi il cosiddetto numero minimo, il minyan, per la preghiera rituale pubblica o per celebrare il banchetto di Pasqua. Non si poteva fare l'ufficio di sinagoga se non si era almeno in 10, non si poteva celebrare la Pasqua se non si era almeno in 10. ma nei profeti si andrà oltre. E chiudo. Dio nei profeti dice che sarà disposto a perdonare tutta Gerusalemme se troverà un solo giusto. Geremia 5. Percorrete le vie di Gerusalemme, cercate nelle piazze se trovate un uomo, uno solo, che agisca giustamente e cerchi di mantenersi fedele, ed io perdonerò tutta Gerusalemme, dice il Signore. Ezechiele 22. Io ho cercato fra loro un solo uomo che costituisse un muro e si ergesse sulla breccia di fronte a me per difendere tutto il paese, perché io non lo devastassi, ma non l'ho trovato. Ecco, siamo già qui all'annuncio del uno solo che salva tutti, come dirà Isaia quando ci parlerà al capitolo 53 del servo sofferente, come dirà Paolo nella lettera ai Romani quando afferma che in Gesù, per l'opera di giustizia di uno solo, si è riversata su tutti gli uomini la giustificazione che dà la vita. E di questo Signore Gesù, l'uno che è salvezza per tutti, cominceremo a parlare nel prossimo incontro. A voi la parola, gli interventi, le precisazioni, le contraddizioni, tutto quel che volete.
Carlo, io prima delle domande...
Sì, dimmi.